Buonasera Radio Fresh, la voce delle istituzioni e dei cittadini.
Diamo spazio al nostro territorio.
Diamo spazio al nostro territorio.
Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati. Ciao.
Buonasera,
Rino.
Buonasera.
Come stai? Tutto bene?
Non c'è male, dai.
Non c'è male. Siamo passata qua. Bene la settimana nonostante la pioggia.
Ah, sì, tanto.
Dopo arriverà il buon
monsone, no?
No, arriva Umberto che ti dice sei bagnato, la pioggia, dai. Povero Pirino, tanto ti dirà qualcosa Umberto,
sì,
dopo.
Ecco,
in tema di piante, però parliamo di piante officinali delle nostre zone e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi il dottor Speghini. Buonasera dottor Speghini, ben arrivato.
Salve. Buonasera a tutti.
Allora, ho detto bene, piante officinali del nostro Appennino, principalmente, vero?
Principalmente
il nostro Appennino. Cosa ci può raccontare sulle magie di queste piante? Mi passi il termine, mi scusi, dico magie per dire piante che sono veramente importanti. Cosa ci può raccontare su queste piante? Quali sono? Anche lei so che ha catalogato, ha raccolto e ha studiato in tutti questi anni tantissimo le nostre piante, vero?
È vero, sì. Ultimamente si sente dire da più parti che questo riavvicinarsi alle piante medicinali sia dovuto a un fatto di moda.
Sì,
in realtà,
è vero.
In realtà non è così. L'uomo non ha, da quando è in storia non ha mai abbandonato l'uso e l'utilizzo
delle piante,
con grande favore, sia nel campo terapeutico, sempre per curare delle piccole patologie, ma anche per l'alimentazione. Ai primordi, molto probabilmente, alle volte c'era il successo, e quindi anche per quel che riguardava la salute e anche per l'alimentazione, in altre volte c'erano i disturbi perché non si conoscevano a fondo
i veri risultati.
Invece, gradualmente, nei secoli, c'è stata un'evoluzione pazzesca in questo settore. Diciamo che attorno al 1000, ecco, lì sono cominciate veramente a essere studiate nei particolari, e allora si parla di principi attivi insiti nelle piante e non solo perché l'ha raccontato la nonna.
Certo. C'è stato uno studio più approfondito, diciamo, più scientifico.
Solo, esatto, non viene più dalla tradizione, ma sempre più si guarda scientificamente ai vantaggi e agli svantaggi. Ma l'approccio alle piante, cioè in questi ultimi anni io mi sono interessato a questo settore soprattutto per avvicinare i giovani alla conoscenza di queste importantissime comunque dote dell'universo, e direi anche con successo, perché i giovani, quando li porti fuori, io periodicamente esco con dei gruppi di persone e poi andiamo a riconoscere le piante e cercare anche di utilizzarle poco dopo oppure a casa poi successivamente.
Certo.
E nella nostra zona, per esempio, sono innumerevoli le piante che si possono utilizzare, e allora io ricordo.
Ma scusi, utilizzare per scopo, mi passi il termine, terapeutico oppure anche per così alimentativo?
Sia,
perché alimentativo sia, sicuramente sì, ma
sia alimentare forse... che anche terapeutico. Faccio qualche esempio.
Esatto,
per esempio,
esatto.
La vitalba o le punte di luppolo,
sì,
possono essere utilizzate. Per esempio il luppolo anche in cosmesi, come antirughe, come lenitivo, rinfrescante, via di seguito, ma si può fare una gradevolissima con le punte stesse, una gradevolissima frittatina che non ha niente che invidare alle frittate che facciamo normalmente.
Sono d'accordo. Allora, lei ha parlato di vitalba, giusto?
Sì,
quello che noi
vitalba,
in dialetto, quello che adesso non so se è la stessa cosa.
Sì.
Se in dialetto quella che noi chiamiamo la vizzatra.
Sì, la vizzatra.
È quella?
La vizzatra, sì.
Esatto. Allora, io da bambino facevo delle, mia nonna mi faceva delle frittate con le puntine fresche, esatto, di Vissada, vero, che era una cosa con una goccia di limone sopra, che era una cosa meravigliosa. E me la ricordo ancora.
Un'altra pianta che è comunissima e che nessuno invece utilizza è il cardo mariano. Il cardo mariano è quel cardo un po' spinoso e striato, con le foglie striate, che agli effetti terapeutici è molto attivo, è una delle piante più attive per, come depurativo per il fegato, per, e si può utilizzare in tisana, ma anche i suoi estratti, certo, eccetera. E in realtà non viene utilizzato da nessuno, invece
perché non c'è la conoscenza, forse,
esatto, e invece è forse anche più attivo di tanti farmaci di sintesi che hanno dei principi attivi diversi.
Ho capito.
Ma lo scopo del ritorno alla conoscenza delle piante medicinali poi è molteplico, perché oggi può diventare anche un fatto economico vero e proprio. Si può tornare alle coltivazioni delle piante medicinali, perché non è vero che noi acquistiamo, che l'Italia, i grossi utilizzatori,
grossi aziende, sì,
Di piante
fare
medicinali
nomi,
vanno solo
che
all'estero, esatto, a comprare i prodotti, certo, perché costano meno e perché c'è una produzione superiore. In realtà è che noi in questi ultimi 50 anni
abbiamo abbandonato un po' le colture.
Invece il business c'è anche in quel settore. Bisogna ritornare però a produrle in quantità.
E soprattutto ci vuole qualcuno che indirizzi questo tipo di culture.
Esatto.
Che conosca le proprietà, certo, e che indirizzi queste culture.
Posso fare qualche esempio. In cosmesi noi, per esempio, abbiamo attivato, ci occupiamo anche, abbiamo un'azienda e facciamo cosmesi, no? Abbiamo attivato la filiera delle piante medicinali. Certo, non è ancora al top, però abbiamo cominciato a fare le sperimentazioni sulle piante stesse, abbiamo fatto la prima trasformazione, poi le abbiamo date all'azienda che produce il prodotto finito, ne abbiamo fatto le formulazioni e adesso cominciamo a distribuirle. Quindi è possibilissimo. Anche in campo alimentare, allora, se vogliamo fare qualche esempio anche gradevole per le signore, adesso si avvicina l'estate e tutte le signore si preoccupano un po' di quella famosa
prova costume, chiamiamola costume, la famosa prova costume,
la cellulite, via di seguito,
esatto,
no? E si usano tantissimi prodotti anche di sintesi, molto costosi, eccetera. Se invece si avvicinassero all'erboristeria, quella che trovano nel campo, e si avvicinano per esempio alla malva,
sì,
che è conosciutissima,
certo,
era conosciuta dalle nonne soprattutto per le affezioni di gola, eccetera,
sì,
ma invece la malva e fatti una tisana, cioè prese le foglie, si mettono su acqua bollente, nell'acqua bollente, e una tisana tutte
infuso,
le mattine,
diciamo,
di malva assicura intanto il calo di 3 kg in un mese.
Ah, però.
E allora si fanno cure pazzesche, si spende un sacco di soldi e ce l'hai a portata di mano.
Bene,
e poi ha un effetto lenitivo, rinfrescante, e vi dico.
Certo. Allora, dopo questo consiglio per le signore, e non solo, andiamo 2 minuti con un pezzo musicale e poi ritorniamo col dottor Pechini.
Sarà il canto delle sirene che ci innamorerà. L'abbiamo sentito bene, l'abbiamo sentito già, e nemmeno la mano affilata di un uomo, di una divinità. Non sarà il canto delle sirene in una notte senza lume a riportarci sulle nostre tracce, dove l'oceano risale il fiume, dove si calmano le onde, dove si spegne il rumore sarà il canto delle sirene. Ascoltaci, oh Signore, mio padre era un marinaio, conosceva le città. Mio padre era un marinaio, partito molti mesi fa. Mio figlio non lo conosce, mio figlio non lo saprà. Mio padre era un marinaio, partito molti mesi fa. Sarà il canto delle sirene nel girone terrestre ad insegnarci quale ritorno attraverso le tempeste. Quando la bussola si incanta, quando si pianta il motore, non sarà il canto delle sirene ad addormentarci il cuore. Quando l'occhio di Ismaele si affaccia da dietro al sole e nella schiuma della nostra scia qualcosa appare e scompare, non sarà il canto delle sirene che non ci farà guardare. Mio padre era un marinaio e andava a navigare. Se l'è portato il vento, se l'è mangiato il mare. Mio padre era un marinaio, girava le città. Mio figlio non le conosce.
Il canto delle sirene, Francesco De Gregori, uno degli ultimi pezzi, giusto Rino, che ha fatto?
Esatto, questo del 2014, qualche
perfetto,
anno fa.
Qualche anno fa, un paio di anni fa. Bene, torniamo con il nostro ospite, il dottor Spieghini. Allora, a microfoni spenti, così ci raccontava il dottore di possibili sviluppi, chiaramente anche dal punto di vista economico. Ci raccontava che il presidente del produttore di piante officinali è anche un grande coltivatore di piante officinali, perché il suo business l'ha creato nello studio, nello sviluppo e nella coltivazione di piante officinali.
Beh, noi in modo preponderante ci occupiamo di cosmesi, quindi certo, il settore è quello. Però le piante medicinali possono essere utilizzate, come abbiamo visto, in cosmesi, ma anche nell'alimentazione e anche nell'utilizzo dei farmaci, che oggi sempre più si producono con i principi attivi, certo con degli studi che sono venuti avanti, certo. Con dei principi attivi completamente naturali che vengono estratti dalle piante stesse. Certo che quando ci si avvicina alla coltivazione di queste piante medicinali bisogna farlo con grande professionalità e con i mezzi moderni che ci consentono delle produzioni allargate, perché il mercato è vasto e quindi anche le produzioni debbono essere alla portata
del mercato, della richiesta.
E le aziende che già operano e che hanno già una distribuzione molto, molto grande, si fidano solo dei produttori che garantiscono quantità,
certificati, chiamiamoli così, certificati.
Esatto, certificati, quantità e anche qualità in principi attivi e in sostanze valide.
Certo, anche perché dopo poi queste piante passano dal laboratorio di analisi, di controllo.
Esatto.
Certo. Anche perché, se non ricordo male, io così ho qualche infarinatura, anche il principio attivo all'interno della pianta poteva variare a secondo del modo di coltivazione, del periodo in cui veniva
estratto, balsamico della pianta stessa, ma anche e soprattutto di come viene trattata la pianta. Non è sufficiente produrla nel campo, poi ci vuole l'essiccazione, poi eventualmente la trasformazione in estratti o in oli essenziali, certo, che è una cosa molto complicata, però la richiesta c'è e noi vogliamo stimolare i giovani, perché può essere anche uno sbocco di lavoro a tutti i livelli, perché se ci sono le coltivazioni, poi c'è l'agronomo che deve dare insegnamenti nel giusto modo di coltivarle, ma dopo c'è il chimico che deve fare la prima trasformazione, deve fare gli estratti, e oggi ci sono anche lì, c'è stata un'evoluzione netta, gli estratti si fanno con dei procedimenti del tutto moderni che consentono di lavorare sulla pianta fresca e quindi di non alterare i principi attivi e quindi di avere una grande potenza poi quando si vanno a utilizzare o in cosmesi o in terapia e di seguito.
Certo, certo. Allora, avevo sentito parlare tempo fa di un progetto che prevedeva un tipo un giardino botanico, sì, dalle vostre parti, vabbè, in quel di San Benedetto, vero o sbaglio?
Sì, lo scopo è sempre questo. Allora, abbiamo detto gli utilizzi delle piante medicinali li abbiamo citati. C'è anche un altro grande obiettivo, che è la salvaguardia ambientale, cioè noi sempre più, se trascuriamo, l'abbiamo visto con le piante ad alto fusto eccetera, certo, se vengono trascurate, se gli inquinamenti generalizzati vengono anche nelle nostre zone, si rischia di perdere il patrimonio che abbiamo, e quindi è una necessità, una salvaguardia per la biodiversità che è determinante anche per la vita, per il futuro dei nostri ragazzi e per, certo, il futuro delle nostre generazioni. E quindi il dedicarsi a questo tipo di attività significa anche salvaguardare poi il futuro delle
prossime generazioni, diciamo.
E allora l'orto botanico, che ne stanno sorgendo un po' in tutto il mondo, abbastanza copiosi, ha veramente lo scopo non solo di far vedere le attività e far vedere le piante stesse, ma anche di avvicinare le persone a sensibilizzarsi a questo grosso problema della salvaguardia dell'ambiente, certo, e quindi a Madonna dei Fornelli abbiamo la fortuna di avere già predisposto un territorio che si adatta perfettamente, solo che anche lì le cose non si possono improvvisare e quindi
ci
vogliono
tempo,
dei tempi abbastanza, certo, allargati, anche perché richiedono investimenti importanti e dopo soprattutto il problema comune sempre quando si fa un'iniziativa è che vada a buon fine, che possa essere gestito poi negli anni, e quindi bisogna preoccuparsi di avere un patrimonio che viene utilizzato in continuazione, e quindi le scuole, agganciare le scuole di trasformazione, le scuole sui principi attivi, cioè dare una possibilità anche ai giovani che
di sviluppo,
certo, e ne dobbiamo preoccupare prima, e quindi ci richiede tempo, però stiamo lavorando e va avanti.
L'importante è che è un progetto che prima o poi vede la luce, c'è già, certo, una partenza,
c'è già stata fatta la pulizia,
certo,
stati fatti i progetti, ben due da due università diverse, e quindi diciamo che siamo in dirittura.
Fra l'altro questo è sempre uno dei progetti che fa parte dell'associazione ABC, o no?
Dunque,
non vorrei dire una stupidata.
No, abbiamo dato ABC ha un patrimonio pazzesco a livello di censimento, a livello di studi preliminari. Adesso abbiamo costituito, e questa è una novità assoluta, forse ne doveva parlare l'altro nostro amico.
Non è un problema.
Comunque, abbiamo costituito ESA, che è un acceleratore di imprese. che prende il patrimonio di ABC e anche di Eco Futuro Appennino e lo porta avanti praticamente sul campo.
Sul campo, bene, poi le cose importanti sono quelle che si realizzano sul campo che vengono gestite. Ottimo. Bene, noi siamo arrivati praticamente in fondo alla nostra chiacchierata, dottore. Cosa possiamo dare come messaggio finale ai nostri ascoltatori?
Beh, dunque, credere nella natura, direi che ormai, fra l'altro con quello che si vede nel mondo, è indispensabile. Bisogna che tutti lavoriamo perché questo obiettivo si possa raggiungere. E che non e quando sentiamo anche dai paesi importanti esteri che vogliono invece tornare indietro su questi obiettivi, dobbiamo mettere tutta la spinta necessaria perché questo non
succeda,
perché sì. Abbiamo veramente bisogno di andare avanti in questo settore.
Io ho una domanda su questo. Le aziende oggigiorno, no? Si sta parlando sempre più spesso delle aziende 4.0, ok? Di aziende che si stanno avviando ad avere sempre un'autonomia quasi assente dell'uomo, semplicemente no. Tramite dei
computer,
dei software, wifi e controlli, wifi, l'azienda
mini
fa
robot
tutto.
Discorrendo.
È probabile che quindi l'uomo è addirittura a tornare a fare più predisposto a tornare a fare questi lavori sul campo, proprio appunto come
No, lo vediamo anche nel quotidiano, la vita sta veramente cambiando. 4.0 significa soltanto che mettiamo a disposizione, non noi,
mette
a disposizione dell'uomo delle macchine che gli facilitano il lavoro, mancherebbe.
Ma ci saranno sempre meno persone a lavorare in
azienda.
È
centrale in tutto, nella cultura. Una macchina non potrà mai avere la cultura dell'uomo, non potrà mai avere lo spirito e la volontà. E quindi non possono superarlo questo, anche se ci fossero delle male intenzioni,
certo.
Non lo potranno mettere in campo. È assolutamente vero invece che dobbiamo migliorarci adesso lo vediamo costantemente in tutte le aziende. Bisogna contenere i costi a tutti i costi, e non li dobbiamo contenere sul lavoro dell'uomo,
ma sugli sprechi.
Certo, sugli sprechi, che lo possiamo fare solo con delle macchine più moderne, con delle macchine più efficienti e con dei risultati anche economici migliori.
Sì.
Bene, bene. Ok, con questa ultima affermazione io, dottor Pieghini, la ringrazio.
Grazie a voi.
Tanto avremo modo di risentirci sempre con gli appuntamenti con ABC, sì, so che anche dovrà ritornare a raccontarci qualcos'altro di nuovo, e l'appuntamento allora è, non so il calendario che verrà stilato dall'associazione, però sicuramente ci ritroveremo.
Grazie,
okay?
grazie
dottor Pieghini, buona serata.
Alla prossima. Bene, noi adesso
cosa facciamo?
Direi che salutiamo ormai.
Salutiamo, siamo quasi in fondo, mettiamo un pezzetto, anzi.
No, non abbiamo più pezzi, quindi
non abbiamo più pezzi,
cioè
non abbiamo più niente. Allora,
diciamo? Nostro...
ci siamo. Rino, cosa facciamo? Diamo
io
appuntamento
di...
come
sì,
sempre a mercoledì prossimo con il nostro programma Buonasera Radio Fresh. Riprenderemo il giro anche con qualche telefonata, qualche nostro primo cittadino sulla montagna, perché abbiamo alcune novità che dobbiamo andare ad approfondire. Dobbiamo ritornare a capire come stanno andando i lavori della ferrovia, cosa sta succedendo su col centro Nersi, che avremo qualche telefonata da fare nella prossima settimana. È un po' che non andiamo a disturbare i santoni della situazione piuttosto che altri, e torneremo a trovarli. L'appuntamento è mercoledì prossimo, come sempre alle ore 20. Per il momento un grande saluto da parte di Guido
e di Rino.
Ciao!
Buonasera Radio Fresh, la voce delle istituzioni e dei cittadini.
Diamo spazio al nostro territorio.
Diamo spazio al nostro territorio.